La puntata di oggi parliamo di cultura. Oggi dedichiamo la puntata a un argomento legato ai secoli che stiamo trattando, i primi secoli del cristianesimo, poco conosciuto, poco studiato e direi anche generalmente ignorato dal mondo cattolico. Invece è un episodio molto molto importante, più che un episodio è un fenomeno storico che si prolunga per quasi 2 secoli. E alludiamo a una area particolare del mondo, quella consistente nell'impero persiano. L'impero persiano, voi sapete, che occupava una vasta regione in Medio Oriente, e regione più ampia dell'attuale stato dell'Iran, una regione che arrivava a confinare sostanzialmente con la penisola indiana e dall'altro lato che si affacciava verso l'Armenia, il Mar Caspio e i confini estremi dell'impero romano d'Oriente. Questo grande impero aveva una storia antichissima che risulta decisiva già per quanto accade nell'Antico Testamento, dove, come ben sapete, moltissimi avvenimenti fondamentali vedono protagonisti i re persiani. Il più famoso fra tutti è Ciro, che di fatto svolge un ruolo fondamentale nel far finire l'esilio del popolo ebraico e nel far ricostruire il Tempio di Gerusalemme, che era stato distrutto. Quindi un popolo che ha un rapporto in un certo senso essenziale con prima il popolo ebraico e poi con il mondo cristiano. E si erano succeduti, anche se noi usiamo il termine persiani in quanto la regione in cui si sviluppa questo impero si chiamerà Persia molto a lungo, fino al 1935, è solo nel 1935 che prende il nome di Iran, ma soprattutto il più fastoso, il più importante, il più esteso degli imperi legati a questa terra era stato appunto l'impero persiano. Quindi anche i regni successivi, per esempio il regno dei Parti o il regno dei Sassanidi che succedono ai Parti, vengono pensati come qualcosa di diverso, mentre invece diverso è sostanzialmente solo il nome, ma a tutti gli effetti, sia i Parti che i Sassanidi erano popolazioni di aree particolari dell'impero persiano che prendono il sopravvento a livello di dinastia regnante, ma pur sempre appunto di persiani si tratta. Questo impero era stato una delle pochissime realtà storiche, storico-politiche e militari che aveva saputo fronteggiare l'impero romano e resistere all'impero romano. Anzi, non solo resistere, ma anche spesso sconfiggerlo e infliggere gravissimi danni all'impero stesso, all'impero romano stesso. Episodi fra i più famosi, la battaglia di Carre, quando Crasso muore, proprio ucciso durante la durissima sconfitta che viene inflitta appunto ai romani. Oltre a ciò, bisogna ricordare la morte di Giuliano l'Apostata, che abbiamo già nominato, che avviene appunto sempre nel corso di campagne condotte all'interno dello sterminato territorio dell'impero persiano. I persiani quindi si erano dimostrati uno dei pochissimi popoli, in un certo senso l'unico, in grado di resistere a uno scontro frontale, diretto, contro le legioni romane. Ciò era dovuto a molti fattori, innanzitutto il fatto che era uno stato antichissimo, dotato di una grandissima tradizione burocratica, organizzativa e logistica, con immense vie imperiali che attraversavano un po' tutto l'impero e che rivaleggiavano per grandiosità con le strade romane, per noi tanto celebri. quindi una grande organizzazione, una grande burocrazia, una grande abitudine a organizzare eserciti e spedizioni militari, ma soprattutto una forte superiorità nel campo della cavalleria, cavalleria corazzata, i famosi catafratti, e una cavalleria che i romani non possedevano e che era molto temibile quando appunto attaccava dei fanti. Questo per dare una sintesi rapidissima di ciò che l'impero persiano era stato nella storia di Roma. Ma la cosa che adesso interessa a noi è concentrarci su un periodo particolare, quello che appunto stiamo approfondendo parlando della Chiesa d'Occidente ed Oriente, e abbiamo parlato di San Basilio nell'ultima puntata, abbiamo parlato della straordinaria lotta della Chiesa contro l'eresia ariana e della difficoltà di riportare la pienezza della fede nicena in tutto l'orbe della Chiesa cattolica. Ma c'è un capitolo in questo periodo molto particolare, molto importante della storia appunto del cristianesimo nascente, ed è proprio il capitolo della diffusione della fede cristiana nell'impero persiano, o se preferite nell'impero sassanide, perché appunto il nome che ha assunto questa area geopolitica dopo la presa del potere di questo gruppo, diciamo, etnico persiano, diventa quello di Regno Sassanide. All'interno del Regno Sassanide, o se preferite, insomma, dell'impero persiano, c'era stata una grandissima diffusione del cristianesimo. Una grandissima diffusione che era partita dalla città di Edessa, una città molto importante, e che aveva diffuso attraverso missionari, predicatori, sacerdoti che si erano appunto spinti in profondità dentro questo grande stato, aveva diffuso numerosissime comunità cristiane. Bisogna sottolineare che la lingua liturgica in questa regione, quindi del culto cristiano nell'area persiana, era siriaco, il siriaco, quindi una lingua appunto legata alle origini stesse del cristianesimo. E naturalmente non si diffondono solo i veri cultori di Dio, cioè coloro che rimangono fedeli al dogma rivelato e fedeli alla Chiesa di Roma, quindi non si diffonde solo la Chiesa cattolica propriamente detta come la definiremmo oggi, ma si diffondono, va ricordato, anche sette gnostiche e sette eretiche di vario tipo, quindi non abbiamo solo cultori fedeli appartenenti in senso proprio stretto alla Chiesa Cattolica, ma anche fedeli legati a derive ereticali, a sette, a gruppi cristiani che di fatto sono gruppi gnostici. E in questo mondo così complesso, così sofisticato, qual è l'impero persiano, che ha molte città estremamente, diremo, moderne, nel senso di paragonabile a quelle romane, a grandi capitali, a corti, insomma, un mondo complesso, un mondo del tutto paragonabile a quello dell'area bizantina dell'impero o dell'impero d'Occidente, si ha un rapporto diretto fra sovrano sassanide, sapore primo e sapore secondo, questo è il loro nome, e la corte romana, dell'impero romano, in particolare proprio l'imperatore Costantino, dopo la sua conversione e dopo l'editto di Milano, da Costantinopoli, dove risiede, nuova capitale dell'impero, scrive ai sovrani sassanidi chiedendo che si prendano cura, ovvero che rispettino e proteggano i sudditi di religione cristiana. Quindi Costantino, che in quanto imperatore di fatto e imperatore romano, ma anche primo imperatore che a tutti gli effetti fa finire l'età delle persecuzioni e inizia a essere un grande difensore della Chiesa, Costantino entra in contatto appunto epistolare con i sovrani sassanidi, con i quali è in pace, e chiede che loro si impegnino a proteggere e a permettere la libertà, diciamo, della loro fede ai sudditi cattolici. Ma bisogna ricordare a questo punto in particolare che l'impero persiano in quel momento c'è un culto ufficiale, una sorta di religione di Stato, che è il mazdeidismo. Il culto mazdeidista è un culto particolare, basato sull'adorazione del fuoco, in modo particolare il fuoco pensato come una divinità suprema, più altri elementi che ricordano la dottrina dei quattro elementi, quindi aria, terra, eccetera. Ma al centro di tutto vi è come vero e proprio Dio, oggetto di adorazione, il fuoco. E in tutto l'impero Sassanide vi erano appunto dei templi appositi in cui veniva fatto ardere un fuoco cultuale, rituale, con dei sacerdoti e una sorta di vera e propria chiesa mazdeista, con sacerdoti addetti al culto, addetti ai templi, magi, perché questi magi di fatto sono appunto i responsabili del culto al fuoco, e anche un archimago, cioè una sorta di supremo capo della setta mazdaica, che gestiscono tutta questa strana religione fra il panteista, il naturalista, un po' particolare, un po' artificiale, ma anche un po' particolare, legata al culto del fuoco. E ovviamente siamo in un regime, quello sassanide, che vede uno strettissimo rapporto fra i magi, quindi questi sacerdoti, fra virgolette, del culto del fuoco, e l'imperatore, Sapore primo e poi Sapore secondo. E il problema che si pone a questo punto, mentre cresce enormemente la comunità cristiana, oltre che le sette, perché va ricordato sempre questo, siamo in Oriente, in Medio Oriente, diremmo oggi, e è tipico di queste terre, in effetti, in modo più virulento che in un certo senso nella Chiesa d'Occidente, il proliferare di ogni tipo di setta e di eresia. L'accordo, diciamo, la lettera di Costantino e il suo sostanziale rispetto da parte dei re persiani dura fino a che dura, diciamo così, lo stato di pace con Roma, con l'impero romano. Ma alla morte di Costantino e al riaprirsi degli scontri militari con gli imperatori che gli succedono, sappiamo che è una piaga aperta terribile, quella dello scontro fra appunto persiani e romani, è una delle grandi ferite aperte e costanti di Roma, con l'Armenia, la terra armena messa a fare da intercapedine, da trincea, diciamo così, contro gli attacchi persiani. Ebbene, al riprendere la guerra sorge, o meglio, riesplode il sospetto più duro verso i sudditi cristiani, i sudditi che sono passati alla fede cristiana, perché la fede cristiana è la fede degli odiati nemici romani, è la fede degli imperatori che succedono a Costantino, e quindi a riprendere della guerra si lega l'appartenenza al cristianesimo come segno, se non certo probabile, di collusione con l'odiato nemico romano. E la situazione diventa gravissima al punto che re Sapore II, che nasce nel 310 d.C. e muore nel 379, anche se qualche fonte dice 380, comunque diciamo muore nel 379, questo sovrano nel 327 scatena appunto una durissima repressione, o se preferite il termine più esatto è persecuzione, dei cristiani persiani. Una persecuzione durissima, una persecuzione fra le più dure, fra le più violente che si ricordino in tutta la storia delle persecuzioni anticristiane. E oggi abbiamo dovuto fare una premessa forse un po' lunga, ma era doverosa, se no il nostro discorso non avrebbe avuto radici. Prima di buttarci sul testo dell'abate Rohrbacher, che dedica una lunga sezione molto commovente, molto bella a questa persecuzione, facciamo due sole velocissime osservazioni. La prima è che è interessante osservare come una realtà importante storicamente, come la Persia, paragonabile solo all'impero egiziano, al regno egiziano, all'antica Roma, alla Cina o all'India, cioè una delle poche grandi vere realtà storiche permanenti, insomma, la storia della Persia solca tutta la storia dell'uomo, si può dire, conosciuta, e non sono molte le regioni del mondo con uno spessore storico così profondo, in sostanza Cina, India, Persia, Roma, l'Egitto e poche altre aree del mondo sono così costantemente, pesantemente presenti come centri autonomi di cultura. Ed è quindi davvero bello e affascinante in un certo senso capire che la forza di conquista che il cristianesimo dispiega nei primi secoli è immensa, è in grado di cioè vincere la resistenza anche di culture che sono molto profonde, che sono molto antiche, che sono straordinariamente raffinate. Come conquista Roma, così conquista la Persia. E probabilmente senza queste persecuzioni, veramente diaboliche in un certo senso, per la efferatezza, per la crudeltà, per la durezza, avremmo avuto probabilmente una storia completamente diversa. Ma la seconda osservazione che occorre fare è che, facciamo anticipatamente rispetto a quello che adesso diremo, ci saranno moltissimi martiri cristiani, cattolici, fedeli sudditi della Chiesa Cattolica Romana, ma ci saranno moltissimi martiri anche fra le sette cristiane eretiche che di fatto sono separate dalla Chiesa Cattolica. Eppure avranno i loro, fra virgolette, martiri, avranno i loro perseguitati, saranno sterminati come i cattolici. E questo fatto deve suscitare una riflessione in noi, ovvero far capire come non è di per sé la persecuzione o il martirio addirittura che fa la santità di una chiesa o di un cristiano. Non è di per sé nemmeno l'arrivare ad accettare la morte piuttosto che tradire la propria convinzione che fa la santità di un cristiano, ma è senz'altro questo unito però al possesso della fede cristiana autenticamente rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa. Ciò significa che al limite, appunto, come è accaduto durante le persecuzioni di Sapore II, possiamo avere migliaia di eretici che sono morti, molti dei quali probabilmente hanno preferito morire piuttosto che appostatare, ma questo di per sé non fa di loro dei santi e non fa di loro dei veri martiri. Io posso avere moltissimi casi in cui una persona che non appartiene alla Chiesa, appunto, accetta di morire piuttosto che tradire le proprie errate convinzioni. E questo deve essere una grande lezione per noi, perché purtroppo anche oggi la tentazione di equiparare fra loro la Chiesa Cattolica e gruppi o sette protestanti, ad esempio, spesso si appoggia proprio sull'idea che entrambi, sia cattolici che protestanti, sono stati perseguitati nel Novecento o hanno sparso il loro sangue, ma e questo li accomuna, li rende effettivamente santi allo stesso modo. No, non è così. Può essere un santo e un martire solo un cattolico che ha la pienezza della fede e che per la vera fede è disposto a perdere la vita piuttosto che ad apostatare. Ma non è meritorio l'atto di un eretico che, mentre odia la Chiesa di Cristo, preferisce morire piuttosto che tradire le proprie convinzioni eretiche. Ecco, era una precisazione che è importante fare. E un'ultima osservazione prima di iniziare questa esposizione che faremo leggendo le pagine stesse di Rohrbach. L'ultima osservazione è questa: l'Iran anche oggi è stato importantissimo, oltretutto al centro di profonde tensioni politiche, geopolitiche, militari che sappiamo sono quotidianamente sui giornali. Ebbene, arricchisce la nostra comprensione della storia contemporanea proprio anche il sapere che c'è un antichissimo, molto profondo rapporto fra questa area politica, l'Iran, e la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana, che aveva profondamente trasfigurato il paese. Va poi notato che se non ci fosse stata la persecuzione sassanide, il cattolicesimo avrebbe probabilmente trionfato in tutta questa regione e avremmo avuto una storia completamente diversa. Invece la persecuzione snerva l'impero sassanide, lo priva dell'unica energia viva e capace di produrre vera civiltà, vero sviluppo, che è il cristianesimo, e la conseguenza sarà che quando inizierà l'attacco arabo-islamico nel corso del VI secolo, diciamo, ai sassanidi sarà impossibile resistere, perché avevano rifiutato il culto del vero Dio e avevano perseguitato i sacerdoti cattolici che giungevano a predicare o ad aprire diocesi. Ed ecco che la persecuzione si ritorce contro coloro che l'hanno scatenata, perché è per loro che diventa impossibile ricostruire il paese su basi più solide. Adesso iniziamo la lettura, perché sono pagine particolarmente belle e più che riassumere vale davvero la pena di leggerle direttamente. Pagine che vi leggo sono tratte da un volume appunto di Rohrbacher, Storia della Chiesa, in 16 volumi, e in questo volume, che è il terzo, Rohrbacher analizza appunto lungamente la persecuzione di Sapore, di Re Sapore. Re Sapore era stato assurdamente incoronato addirittura anche prima di nascere, perché gli uomini di corte appoggiarono la corona sul seno della madre prima che nascesse il bambino, quasi a simbolicamente renderlo re ancora non partorito. E quindi diventa re dal primo anno della sua vita, dal 310, e a un certo punto, ancora in un certo senso ragazzo, scatena la persecuzione che abbiamo accennato, cioè nel 327 scatena la persecuzione. Naturalmente è una persecuzione particolarmente violenta e calzata, cioè che riproduce le analoghe persecuzioni romane, ovvero si tratta di catturare e arrestare tutti i sacerdoti, i membri del clero, i cristiani, portarli in tribunale, chiedere loro di compiere atti di adorazione del Dio della loro religione, e quindi del fuoco, di adorare il fuoco facendo particolari atti, diciamo, di sacrificio, atti liturgici, e se l'arrestato rifiuta di sacrificare al Dio del fuoco, ovviamente viene messo ai tormenti, sottoposto a indicibili torture e infine, se persevera, uccide. Quindi abbiamo proprio l'esempio perfetto di martirio, perché saranno innumerevoli appunto i martiri di questa persecuzione. Iniziamo a leggere, non riusciremo a leggere tutta la parte che ho intenzione di farvi, diciamo, ascoltare, ma solo l'inizio, perché appunto si tratta di un capitolo piuttosto denso, di quasi una trentina di pagine. L'anno 327, dunque, diciottesimo del suo regno, Sapore, re Sapore, si diede a abbattere chiese e altari, incendiare monasteri, perseguitare barbaramente ogni cristiano, sottoponendo a intollerabile tortura chiunque adorare non volesse il sole, il fuoco e l'acqua. Due fratelli virtuosi, allo stesso modo, vivevano allora nella città di Bet-Hasa. I loro nomi erano Giona e Birkh Gesù, cioè Benedetto Gesù, i quali, avendo saputo come in certi luoghi dell'impero persiano si faceva scempio di martiri, determinarono di andarvi. Giunti nella città di Ubaam, vi trovarono in carcere un grande numero di fedeli, ai quali seppero così bene incoraggiare con le loro esortazioni che parte confessarono gloriosamente la fede, ed altri, in numero di nove, conquistarono la palma del martirio. Ecco, Rohrbacher inizia a rivelarci, a spiegarci le persecuzioni di Sapore dalla vicenda di due martiri, due fratelli, Giona e Birkh Gesù. Birkh Gesù viene tradotto come Benedetto Gesù. Ed è bellissimo, faccio solo questo commento, lo spunto dove dice che questi due ferventi, santi fratelli, saputo di una città in cui i cristiani e i loro fratelli erano perseguitati, vi si recano, vi si recano. E qui vedono i fratelli incarcerati, li visitano, li assistono mentre si preparano a morire. E anche qui è già bellissimo e profondissimo il passo, perché ci rivela in un certo senso, in modo cristallino, cos'è la santità. Il fervore, lo zelo di questi due martiri, perché poi saranno futuri martiri, arriva al punto che li spinge a recarsi nel luogo dove è partita la persecuzione, non a fuggirlo, quasi a desiderarla anche per sé. E questo, in un certo senso, questo veramente è qualcosa di cui può essere capace solo un santo. L'uomo comune, anche il cristiano sincero, fervente, è inevitabile che, diciamo, cerchi, si orienti verso, semmai, luoghi di sicurezza, luoghi lontani dai luoghi in cui infuria la persecuzione. Ma il modo di ragionare di un santo è l'opposto di quello dell'uomo comune, è andare dove è necessario che io sia, e ci sono dei fratelli da consolare, magari non hanno nessuno a cui confidarsi o a cui chiedere aiuto. E questo è davvero un inizio straordinario. Il successo dei due fratelli, uniti da questo comune anelito alla santità, è così grande che i giudici decidono di arrestarli e di strapparli alla loro missione. Saputosi dal giudice l'operare dei due fratelli, li fece trarre al suo tribunale e tentò dapprima di persuaderli con le buone, ad obbedire al re dei re, vale a dire al re di Persia, e ad adorare il sole, la luna, il fuoco e l'acqua. Risposero però i santi: tu devi rispettare non solo il re dal quale hai ricevuto la potestà, ma assai più colui che ti ha dato la sapienza e l'intelletto. Così tu devi in prima cercare chi sia il re dei re, supremo signore del cielo e della terra, che determina i tempi e li muta a suo piacere, e la cui autorità fa i giudici ai quali dona il potere per difendere la verità. Ti preghiamo dunque di decidere a quale di questi re conviene stringerci ad obbedire, mortali quali siamo. o a quello che è il supremo creatore di tutte le cose, ovvero a quello che sarà fra poco rapito dalla morte per riunirlo ai suoi antenati? I principi dei magi, altamente sdegnati nell'udire che il loro re non sarebbe immortale e che un giorno sarebbe morto, fecero preparare delle verghe coperte di spine e separarono uno dall'altro i due fratelli. Quindi la testimonianza della verità ferma, decisa, rifiuto dell'apostasia, scatena la persecuzione di questi due grandi santi fratelli. Abbiamo introdotto il tema, cari amici, chiaramente non si può fare di più perché è finito il tempo della nostra trasmissione, ma fra 2 settimane leggeremo buona parte proprio degli atti dei due martiri più importanti, cioè Giona e Birch Gesù, durante la persecuzione di Sapore II. Vedrete quale testimonianza stupenda ci venga dello sprezzo e del pericolo con cui bisogna volgersi a celebrare il nome di Gesù. Con ciò io vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che curano la trasmissione e l'appuntamento è fra 2 settimane sempre su Radio Buon Consiglio.